Nel Vangelo secondo Giovanni, leggeremo al capitolo 5, leggeremo dal versetto 1. Quando il Signore mi ha messo questo passo davanti, dicevo, Signore, domenica scorsa ho parlato di guarigione, tu vuoi che parlo anche stasera? E proprio prima del culto mi è arrivato un messaggio della sorella Sabrina, se potevamo poi ungere d'olio nel nome del Signore alla sorella Pina. E per me è stata una conferma. Evidentemente il Signore in questo periodo ci vuole parlare di questo, e noi vogliamo avere fiducia nel Signore, che il Signore interviene nella vita di tutti quelli che lo invocano. Giovanni 5,1 dice che dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio». Accomodatevi. Gesù che torna a Gerusalemme per una festa di cui non viene specificato il nome. Alcuni traducono la festa. Potrebbe essere la Pasqua. Altri pensano si trattasse della festa del Purim. Altri ancora della Pentecoste. Non è importante quale festa ci riferisce qui Giovanni. Probabilmente aveva inteso soltanto indicare la ragione per cui si trovava Gesù a Gerusalemme. Per una festa, per la festa. E a nord della zona del Tempio, dove si trovava l'antico Tempio, vi era una vasca chiamata Betesda, che significa, nome molto bello, casa di misericordia. Dagli scavi fatti in quella zona è emersa una vasca vicino alla porta appunto delle pecore, che viene indicata qui, con 5 portici o colonnati coperti che confermano l'accuratezza delle descrizioni che si trovano nel Vangelo di Giovanni. Non che avessimo bisogno dell'archeologia per credere all'autorità della parola di Dio, ma grazie a Dio anche gli scavi archeologici tante volte confermano che la Bibbia dice la verità. E la vasca era formata da 2 piscine, una accanto all'altra. Forse in quella vasca i pastori anche a volte abbeveravano i loro greggi, ecco perché si trovava vicino alla porta delle pecore. E abbiamo visto che in quella vasca e sotto quei portici là a Betesda si ritrovavano malati di ogni genere, giaceva, abbiamo letto, un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi e di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché? Perché un angelo scendeva nella vasca, metteva l'acqua in movimento e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito da qualunque malattia fosse stato colpito. Gloria al Signore. Betesda di ieri non c'è più. Ripeto, sono stati trovati soltanto dei ruderi. Però vorrei dirvi che è vero che in questi giorni c'è una Betesda molto più grande. I cinque portici della Betesda di ieri forse potrebbero essere sicuramente paragonati ai cinque continenti che compongono il pianeta Terra e dentro il quale si trovano malati di ogni genere. Malati di ogni genere. È impossibile contarli. E dobbiamo ammettere che non c'è forse una casa, una famiglia, dove non siamo colpiti da qualche malattia. E siccome la vita è una ruota che gira, mentre questa ruota gira, colpisce ora l'uno e ora l'altro. E così, quante lacrime si versano a causa di queste malattie che affliggono la nostra società, quanti gridi si odono per la sofferenza che c'è in ogni famiglia. E abbiamo letto che in questa vasca, ripeto, scendeva un angelo, metteva le acque in movimento, il primo che scendeva veniva guarito. La Bibbia ci fa vedere prima di tutto la malattia di quest'uomo, il problema grave che affliggeva quest'uomo. E la Bibbia dice pure da quanti anni. Non ci dice che si trovava da 38 anni a Betesda, ma ci dice che da 38 anni era affetto da quella malattia. Non so se per un periodo non ha mai sentito parlare di Betesda e poi qualcuno gli ha detto: sai che a Betesda succede questo? C'è una casa di misericordia, c'è un luogo dove Dio si manifesta, manda un suo angelo, si muovono le acque e chi vi scende per primo è guarito. Perciò non so dirvi se per tutti i 38 anni della sua malattia lui si trovò lì, o forse l'ha venuto a sapere in seguito e ci è andato. Ma pensavo, tante volte oltre il danno a volte ci abbiamo la beffa. Era un luogo miracoloso Betesda, era un luogo dove c'era misericordia, una casa di misericordia. Ma a lui nessun miracolo era mai avvenuto. In quella casa di misericordia per lui non era mai successo niente. Certe volte penso ai tanti che frequentano anche le nostre chiese, anche la nostra comunità. E qualche volta qualcuno mi dice: pastore, ma io ho sentito delle testimonianze che Dio ha fatto questo per quella persona, che ha fatto quell'altro per quell'altra persona. Ma perché per me Dio non fa nulla? E a volte dentro la casa di misericordia qualche volta ci sentiamo delusi, ci sentiamo affranti. Pensiamo: perché il Signore ha operato nella vita degli altri e ancora non ha operato nella mia vita? Sono passati tutti questi anni, è passato tutto questo tempo e ancora qualcosa in me non è successo. Eppure io vengo, sono interessato, mi piace, canto i cantici, faccio le preghiere. In un certo qual modo ho capito che questa è la verità. Vorrei che qualcosa accadesse nella mia vita, vorrei qualcosa che accadesse nella mia famiglia. È passato tutto questo tempo e in questa casa di misericordia io misericordia non ne ho avuto. 38 anni. E la Bibbia ci fa vedere la malattia di quest'uomo. Ma non solo la Bibbia ci fa vedere la malattia di quest'uomo, la sua difficoltà, la sua impossibilità a muoversi. Tutte le volte che l'acqua si agitava, lui che aveva i suoi problemi a deambulare, qualcuno ci arrivava prima nella vasca e veniva guarito e lui no. E rimaneva sempre così, poveretto. Stava lì a guardare l'opera di Dio nella vita degli altri e in lui non avveniva mai niente di buono. Chissà che non c'è qualcuno questa sera che si trova come quest'uomo, come questo paralitico, che da anni stai a guardare le opere di Dio gloriose nella vita degli altri e forse in te per qualche motivo non succede niente. Chissà che non c'è qualcuno stasera che sta guardando da anni, sta assistendo alla benedizione, al soccorso, alla provvidenza di Dio nella vita dei fratelli e delle sorelle e sta dicendo dentro di sé: ma perché in me non succede nulla? Ecco, ti voglio incoraggiare, stasera non c'è un angelo che muove le acque, non c'è un uomo che agiterà la mano e anche quando faremo l'unzione dell'olio non ci avrò un fluido speciale che passa dalle mie mani come certi pseudo predicatori vogliono far credere. Non mi passa un fluido speciale dalle mani e non abbiamo un olio speciale che guarisce le persone, ma crediamo che la persona vivente del Signore Gesù è in mezzo a noi e crediamo che la potenza del suo sangue è capace di fare ogni miracolo e crediamo tutti quanti nella dichiarazione della sua parola e nella potenza della sua resurrezione. Ci crediamo, fratelli, ci crediamo nella potenza della sua resurrezione e Dio è capace di operare nella vita di ognuno. In quella casa di misericordia, misericordia non ci fu per tanto tempo per quest'uomo. E in quella casa di misericordia lui si sentiva profondamente solo. Sapete che è possibile pure frequentare una chiesa, anche una grande chiesa, e sentirci profondamente soli, soli. Immaginate, dovete sapere che questa vasca si trovava vicino alla porta delle pecore e la porta delle pecore a quel tempo era uno dei luoghi più frequentati dalla popolazione. Intanto diciamo che c'era una festa in corso, o se era Pasqua, o se era Pentecoste, o se era quella del Purim, comunque c'era tanta gente che era affluita a motivo della festa. E poi anche quando non c'era la festa era un luogo molto frequentato. Oggi potremmo dire era il lungomare di Reggio in estate. Era il Corso Garibaldi di Reggio. Che so, potremmo dire che era il Ponte Vecchio sull'Arno a Firenze o potremmo dire che era Via del Corso a Roma. Era un luogo comunque molto molto frequentato, dove c'era tanta gente. E magari proprio perché si trovava vicino a Betesda, chissà, immagino anche che diversi, anche alcuni volontari si offrivano per portare delle persone, per accompagnarla a questa vasca quando c'era qualche cosa, magari quando l'acqua si agitava, forse per fare anche qualche opera buona, forse per dire ho fatto anche la mia parte. Purtroppo però, mentre tutti venivano aiutati, mentre tutti venivano soccorsi, per quest'uomo, ripeto, non so dirvi se per tutti i 38 anni, o per 10, per 15, per 20, per 5, per quest'uomo misericordia non c'era. E non c'era nemmeno la compagnia. Voglio dirvi una cosa. Mentre ci sono alcuni malati che almeno hanno il conforto di un parente, di qualcuno che li assiste, di qualcuno che li soccorre, di qualcuno che gli prende un bicchiere d'acqua, di qualcuno che gli asciuga le labbra quando sono bagnate oppure di qualcuno che gliele inumidisce quando sono secche. Quanto è bello avere un parente, una persona cara, un figlio, un marito, una moglie, un genitore, quando ci troviamo a passare dei momenti difficili. Ma la cosa grave per questo paralitico è che lui non aveva proprio nessuno. Guardate che il dramma era grandissimo. Ci sono dei malati, ci sono alcuni che si trovano in difficoltà, che oltre il problema fisico che affrontano, affrontano un problema ancora più grande, che si chiama solitudine. La società in cui viviamo è una società di gente sola. Persino in questa chiesa, persino in questo luogo stasera così frequentato da tante persone, ci potrebbero essere diversi tra di noi che si sentono profondamente soli. E si possono sentire profondamente soli, guardate un po', è curioso, ma è così, è un paradosso, ma è così. Soli in una casa di misericordia. Ma non dovrebbe essere così. In una casa di misericordia dovremmo essere tutti uniti l'uno all'altro. In una casa di misericordia ci dovremmo consolare a vicenda. In una casa di misericordia dovremmo prenderci cura gli uni degli altri. Eppure a volte può capitare anche questo, che sotto una casa di misericordia, dentro una casa di misericordia, ci sentiamo profondamente soli, come solo si sentiva profondamente questo paralitico. Infatti a un certo punto Gesù gli dice, conoscendo, sapendo che si trovava in quella condizione, e la parola sapendo, il verbo sapere usato qui, non è un verbo per dire che qualcuno a Gesù gliel'ha raccontato, gloria a Dio. Nell'originale indica un verbo che ci fa comprendere che Gesù conosceva tutto di quell'uomo. Gesù non sa le cose della tua vita perché qualcuno gliel'ha raccontate. Gesù stasera, mentre il pastore ti sta parlando da parte dello Spirito Santo e tu stai pensando chi gliel'ha raccontate le vicende della mia vita al pastore, nessuno gliel'ha raccontate. Gesù sta parlando al tuo cuore e si usa di un piccolo servitore come quello che c'hai davanti, non perché qualcuno gli ha raccontato qualcosa, ma perché Gesù ti conosce personalmente e mediante l'aspetto profetico della sua parola vuole parlare al tuo cuore e ti vuole dire che lui ti ama, ti conosce e vuole aiutarti. Sapendo tutto quello che era nella vita di quell'uomo, si avvicinò al paralitico e gli disse, curioso, no? Vuoi guarire? Come Gesù? Sono 38 anni che sono malato, tu sei tutto di me e mi dici pure vuoi guarire? E non lo sai che voglio guarire, forse avremmo raccontato noi. Ma in quelle parole di Gesù, in quella domanda di Gesù, viene fuori poi quello che era il sentimento che c'era nel profondo del cuore di quest'uomo, che confessa con tutta sincerità, Gesù, io non ho nessuno. Il mio problema è questo. Siccome so che quando l'acqua si muove, il primo che ci va a finire dentro, viene guarito. Qua c'hanno tutti un amico, c'hanno una raccomandazione, c'è qualcuno che l'aiuta, c'è qualcuno che gli mette una buona parola, c'è qualcuno che lo tira, c'è qualcuno che lo prende a braccio. Io invece sono sopra questo letto, buttato qua, e forse la gente non mi vuole prendere il letto per portarmi. E io non c'ho nessuno. Chissà se qualcuno stasera è venuto qui nella casa del Signore e mentre partiva da casa veniva qua affranto, scoraggiato, desolato, abbattuto e diceva io non c'ho proprio nessuno, mi sento solo, mi sento profondamente solo e andrò in quella chiesa, mi saluteranno con la pace, mi diranno pace, pace, pace e magari pace non c'è nel mio cuore, pace, benvenuto e io mi sentirò come tutte le altre volte in una casa di misericordia profondamente solo e io vorrei dirti in questa sera da parte del Signore per parola di Dio che quando noi pensiamo di non avere nessuno, non è un modo di dire. Quando noi pensiamo che tutti ci hanno abbandonati, Gesù è pronto a venirci incontro e ad aiutarci. E Gesù questa sera è qui con noi e ti dice a te personalmente, vuoi guarire? Vuoi superare questa condizione del tuo corpo, ma anche della tua anima? Vuoi risolvere i tuoi problemi? Vuoi uscirne fuori? Ma io non ho nessuno. Ma io non ti sto dicendo che devi avere qualcuno. Io ti sto dicendo che ti basto io. Io ti sto dicendo che io sono capace di guarirti senza che ti vai a tuffare. Io ti sto dicendo che tu non hai bisogno di un angelo, tu hai bisogno del Salvatore. Tu non hai bisogno di una vasca, tu hai bisogno di me. Tu non hai bisogno di un uomo, tu hai bisogno di Gesù. E Gesù è qui in mezzo a noi, ancora in questa sera, per operare. Perché sotto una casa di misericordia tutti avevano abbandonato quest'uomo, ma Gesù è l'Iddio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di grande benignità. E lo Spirito del Signore è scritto nella parola del Signore, dice Gesù, lo Spirito del Signore dell'Eterno è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Oh, com'era umile e abbattuto quell'uomo, com'era solo. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto. Oh, sicuramente il suo cuore com'era rotto, desolato. Credo che a un certo punto non avrà guardato più alle sue condizioni fisiche, ma soprattutto anche a quelle morali. Si sentiva abbandonato, abbandonato da tutti, abbandonato dalla società, abbandonato anche da tutti coloro che frequentavano quella casa di misericordia, ma misericordia per lui non ce n'era. Invece Gesù dice il Signore mi ha unto per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, per mettere, per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema in luogo di cenere, l'olio della gioia in luogo di duolo, il manto della lode in luogo di uno spirito abbattuto. Oh, quante volte veniamo nella casa di misericordia, ma veniamo con uno spirito abbattuto. Veniamo nella casa di misericordia con tanto dolore. E ci sono tanti esempi nella Bibbia, anche di credenti, fratelli, sorelle, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, che si recavano a volte al Tempio del Signore, alla casa dell'Eterno, con un grande dolore nel cuore. Ed erano inconsolabili, il loro dolore era inconsolabile. Pensa ad Anna, che il marito cercava di confortare, ma lei piangeva e non mangiava. Ma pensa a tanti servi e serve di Dio che non riuscivano nemmeno ad aprire la bocca nella presenza del Signore, tanto grande e profondo era il loro dolore. Ma stasera c'è Gesù in mezzo a noi, che si presenta ancora con amore per dirci, in quella casa di misericordia dove nessuno ne aveva per quell'uomo: vuoi guarire? E noi vogliamo dire: sì, Signore, fai un'opera nella mia vita. Perché questo testo ci parla, sì, è vero, della malattia di quell'uomo, della solitudine di quell'uomo, ma ci parla anche della guarigione di quell'uomo. Gloria al nome del Signore. Gesù gli dice: prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E io vorrei dirvi anche che la guarigione di quest'uomo non è soltanto il frutto del fatto che Gesù lo guarisce istantaneamente, ma anche del fatto che quell'uomo evidentemente, davanti all'amore di Dio, alla grazia di Dio, ha riconosciuto i suoi errori. Vorrei aprire e chiudere in un modo veloce una parentesi. Abbiamo detto più volte da questo pulpito che non tutte le malattie sono il frutto, la conseguenza del peccato, e faremo tutti bene a parlare poco quando diciamo delle assurdità come queste. Non è vero che tutti quelli che sono affetti da qualche malattia e hanno questa malattia perché chissà quale peccato abbiano fatto. Viviamo tutti su questa terra, c'è un esempio eclatante che è l'esempio di quell'uomo che era nato cieco. Persino i discepoli fecero questo errore. Signore Gesù, ha peccato lui perché così o hanno peccato i suoi genitori? Gesù spiega: non ha peccato né lui né i suoi genitori, è così per la gloria di Dio. E il peccato è entrato nel mondo con la caduta di Adamo ed Eva, e col peccato è entrata la morte, è entrata anche la malattia. Ci sono malattie che sono così, la conseguenza anche del peccato che è entrato nel mondo al tempo di Adamo. Viviamo in questa terra e siamo soggetti anche alla malattia, alla morte. Ma non nel caso di quest'uomo. Nel caso di quest'uomo non era così. Perché è scritto che subito dopo, il testo originale fa comprendere dopo qualche ora che Gesù lo guarisce, quello se ne va tutto contento, Gesù lo ritrova nel Tempio. E questo è bello, perché la Bibbia ci parla della malattia di quest'uomo, ci parla della solitudine, della guarigione, ma anche della gratitudine di quest'uomo. È bello vedere che quest'uomo, che non aveva capito ancora molto di Gesù, non aveva compreso molto, si sente dire: vuoi guarire? Il Signore lo guarisce, poi non vede più Gesù, ma la prima cosa spontanea che gli esce dal cuore da fare è di andare nel Tempio per ringraziare il Signore. Lascia Betesda, dove il Signore l'aveva guarito, e si reca al Tempio. E io credo che se si è recato al Tempio, forse si sarà recato, lo presumo, lo credo, molto probabilmente, quasi sicuramente si sarà recato per offrire un sacrificio di gratitudine al Signore. Lui chissà da quanto tempo desiderava trovarsi nel Tempio e non ne aveva la possibilità. Chissà da quanto tempo desiderava stare nella casa di Dio piuttosto che sul lettuccio sotto la casa di misericordia dove nessuno lo calcolava. E nel momento in cui Gesù opera nella sua vita, la cosa spontanea, primaria che gli esce da fare è di andare subito nel Tempio per rendere grazie a Dio. Che bella figura. Dovremmo tutti assomigliare a quest'uomo, a questo paralitico, che tante volte pure noi, il Signore ci tocca, il Signore ci parla, il Signore opera, e subito dopo che il Signore opera nella nostra vita, magari ci dimentichiamo quello che Dio ha fatto. Ci sentiamo bene, non abbiamo più i dolori di prima, non abbiamo più le problematiche di prima, e quindi ci dimentichiamo pure di ringraziare il Signore. Certe volte siamo come quei 9 di quei 10 lebbrosi che ricevettero tutti la guarigione del Signore. Solo uno tornò indietro per ringraziare Dio, ed era pure un samaritano. Noi vogliamo tornare indietro, vogliamo riflettere su quello che Gesù compie nella nostra vita e dire: Signore, grazie per quello che hai fatto per me, e io mi voglio ritrovare nel tuo tempio per ringraziarti, per lodarti. Quanti credenti che disertano la casa del Signore perché si sono dimenticati di quello che Dio ha fatto per loro. Ma noi vogliamo ringraziare il Signore. E quanto a me e alla casa nostra, noi non soltanto lo vogliamo servire nella società, ma lo vogliamo servire nel suo tempio. Lo vogliamo servire nella sua casa. E non vogliamo mai permettere che il diavolo ci prenda in giro per dirci: guarda, stasera fa troppo freddo, fa troppo caldo, stasera piove, stasera nevica. Noi ci vogliamo ritrovare nella casa di Dio. Come fece quell'uomo? Per ringraziare il Signore. Ma il Signore lo trova nel tempio e gli dice una cosa: vai e non peccare più, che non t'accada di peggio. Cosa significa? Non ve lo so dire. Non so dirvi che tipo di peccato aveva fatto quell'uomo, ma una cosa la comprendiamo: che evidentemente la sua malattia era il risultato di qualche scelta sbagliata fatta da quest'uomo nel passato. Ci sono dei peccati che lasciano delle conseguenze anche nel fisico. Lo sapevate? Figa è così. Ci sono dei peccati che noi commettiamo, diciamo: Signore, perdonami, il Signore ci perdona e finisce là. Ma ci sono dei peccati che il Signore perdona, ma anche se ci perdona, lasciano delle conseguenze. Io non lo so quello che quell'uomo aveva fatto, che aveva combinato. Evidentemente aveva fatto qualche scelta sbagliata che aveva prodotto un danno nel suo fisico. Gesù lo trova nel tempio, e Gesù stasera ci trova nel tempio per dirci: uno, vuoi guarire? Ti senti solo, ti senti abbandonato, c'hai un problema, io ti voglio aiutare. In questa casa di misericordia, forse dove a volte siamo tutti un po' freddi, dove a volte pensiamo tutti a noi stessi, in questa casa di misericordia dovremmo essere più attenti gli uni agli altri, ma a volte così non è. Io ti voglio dire che tu sei prezioso per me, sei prezioso agli occhi miei. E in questa casa di misericordia voglio operare nella tua vita, però ti voglio dire pure un'altra cosa. Io voglio operare in te, ma non peccare più, che non t'accada di peggio. Fratelli, non possiamo pensare che tanto tutte le volte veniamo in chiesa, piangiamo, ci umiliamo, cerchiamo il Signore opera, poi usciamo da quel portone e continuiamo a fare gli errori che facevamo prima. Guardate che Dio onora coloro che lo onorano, e noi dobbiamo stare attenti a non scherzare con il peccato, perché se scherziamo con il peccato, a un certo punto poi il Signore non potrà più operare nella nostra vita. Sansone era uno che era stato soccorso tante volte dal Signore, ma a lui piaceva giocare con il peccato, fin quando non sapeva, non si era reso conto che il Signore si era ritirato da lui. È vero, Dio vuole operare nella nostra vita ancora stasera. Ungeremo d'olio nel nome del Signore. Se ci saranno altri che vogliono venire avanti, vengano pure, il Signore è fedele, misericordioso e pietoso. Però voglio dirvi una cosa da parte di Dio, che sento forte: non giochiamo con le cose del Signore. Vai e non peccare più, che non t'accada di peggio. Perché il Dio che noi serviamo è un Dio d'amore, ma è anche un fuoco consumante. La Bibbia dice che il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio. Per questa ragione molti tra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Soffri da tanto tempo? Da quanto tempo ti trovi a Betesda? Da quanto tempo sei sotto questi portici? Ti senti tremendamente solo? Avverti che devi chiedere perdono al Signore? Sì, fallo tranquillamente in questa sera. Però prendi anche una decisione. E io vorrei che la prendessimo insieme. La mia decisione, Signore, è che quando uscirò da quel portone, le cose che ti dispiacciono, e voi lo sapete bene le cose che dispiacciono al Signore, lo sanno i credenti che leggono la parola di Dio, e lo sanno gli amici che frequentano qui per le prime volte, perché ci avete una cosa che si chiama coscienza, che quando sbagliate vi fa capire che state sbagliando. E sebbene questa volta, tante volte questa coscienza è un pochettino addormentata, ancora ogni tanto ci punge e ci dà l'idea di quello che è bene e di quello che è male. Sì, Signore, io voglio che Tu operi nella mia vita, ma questa sera voglio prendere anche una decisione. Signore, uscendo da quel portone, Ti prometto solennemente che se ho sbagliato davanti a Te, che se ho fatto qualcosa che Ti dispiace, che se ho detto qualcosa che non Ti onora, se ho frequentato qualche posto che non Ti glorifica, se ho preso delle compagnie che non sono buone, Signore, io Ti prometto solennemente stasera che non lo faccio più, perché non voglio che mi accada di peggio, perché io voglio che Tu operi nella mia vita, che operi con potenza, ma che non ritorno più nella condizione di prima. Chiniamo il capo in preghiera, fratelli. Adoriamo il Signore. Alleluia. Alleluia. E infatti la Bibbia dice, interessante, c'è qualcuno tra voi infermo e malato, chiami gli anziani della Chiesa, pregano essi su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore, la preghiera della fede salverà il malato, ma dice anche un'altra cosa, e se ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Sarebbe sempre buono quando ci accostiamo all'altare, per essere unti d'olio nel nome del Signore, ricordare se abbiamo fatto qualche cosa che è dispiaciuta a Dio. Perché Dio opera solo quando noi confessiamo il peccato, quando noi ci umiliamo, quando noi siamo sinceri. E chi stasera non ha peccato contro il Signore?
Alleluia.